posso, ti vorrei proprio chiedere, per quanto riguarda il trilemma, quindi questo aspetto qui, BTC come si pone rispetto adesso?
Allora, sicuramente la blockchain di Bitcoin ha più decentralizzazione e sicurezza, ma poche performance, veramente poche performance. Infatti, se vogliamo dare un numero, Bitcoin può gestire 7 transazioni al secondo, che sono pochissime. Rappresenta un grosso problema, soprattutto se si considera che Bitcoin vuole essere uno strumento, no, una valuta, uno strumento di pagamento. Solo per darvi un metro di paragone, Visa, il circuito Visa, può teoricamente gestire più di 50.000 transazioni al secondo. Quindi c'è questo problema, c'è una soluzione? Sì, si stanno cercando le soluzioni per scalare Bitcoin, si dice scalare verso l'alto, è quella di implementare dei layer, ecco perché scalare verso l'alto, cioè, ovvero secondi strati costruiti sopra il layer 0, quindi il protocollo di Bitcoin, il layer 1, che possano aiutare ad aumentare la scalabilità della blockchain di Bitcoin, consentendo maggiori transazioni, ma al tempo stesso senza rinunciare alle due caratteristiche cardine, ovvero decentralizzazione e sicurezza, che
Chiaro.
verrebbero sia garantite dal layer 1.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semivirtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che si presenta. Sono Samuel Algherini, oggi parliamo di blockchain e intelligenza artificiale e lo facciamo insieme ad Alberto Pigozzi. Alberto, specialista in blockchain e intelligenza artificiale, è COO, Chief Operating Officer e cofondatore di Sidus, startup italiana nel campo dell'intelligenza artificiale. Alberto ci chiarirà il concetto di blockchain che troppo spesso andiamo a confondere con Bitcoin e altcoin, ci dirà perché BTC è considerato l'oro digitale, le applicazioni che possiamo portare in azienda tramite blockchain e infine parleremo anche di come e quando si possono integrare, se si possono integrare blockchain e intelligenza artificiale. Questi sono i temi trattati, ma non saranno gli unici. Non posso che invitarvi a iscrivervi al canale se volete supportare il canale. E bene, non mi resta che dirvi quindi, speriamo, vi invito a un buon ascolto. Benvenuto Alberto, grazie per essere qui con noi, grazie per la tua disponibilità.
Ciao Samuel, grazie per l'invito.
Bene, Alberto, a me fa davvero piacere oggi parlare con te perché, come ben sai, oltre all'intelligenza artificiale, una cosa che mi sta a cuore e che in questo momento si inizia a parlare sempre di più è tutto il mondo blockchain. E sai, qualche anno fa con BTC che superava 60.000 dollari, mi pare 66, è arrivato ATH se non erro, se ne parlò molto, se ne parlava molto, poi con la discesa se ne è parlato ovviamente meno, adesso sta risalendo, ha superato 50K e quindi se ne inizia a parlare di più. Allora, quale occasione migliore se non invitarti, visto che non solo hai esperienza in campo intelligenza artificiale, ma soprattutto in ambito blockchain, per cercare di fare un po' di chiarezza, visto che inevitabilmente le persone iniziano a chiedere che come funziona, che cos'è, e vedo che c'è ancora molta confusione in questo ambito. E allora, siccome me lo chiedono anche a me, ho detto, ma quale. Facciamo che ce lo facciamo dire da Alberto, che ha sicuramente più esperienza di me in questo campo. Quindi partiamo questa ricca chiacchierata chiedendo proprio che cosa, una spiegazione, a volte con ChatGPT si dice quasi spiegala come se fossi un bambino di 6 anni, no? Quindi ti chiedo di spiegarci un pochettino che cosa è la blockchain.
Allora, cerchiamo di rendere l'argomento un po' semplice, insomma, spiegarlo in modo chiaro. Partiamo dalle basi, cercando fin da subito di mettere i puntini sulle i, iniziando col dire che la blockchain non è Bitcoin e Bitcoin non è blockchain, perché spesso questi due concetti vengono sovrapposti, ed è il più comune degli errori. Quindi la blockchain è la tecnologia sottostante a Bitcoin e a tutte le altre criptovalute. Ora, tenendo a mente questo, definiamo, diciamo, il concetto generale. La blockchain è una tecnologia ed è un sottinsieme, delle DLT, Distributed Ledger Technologies, quindi fondamentalmente tecnologie basate su registri distribuiti, ossia sistemi in cui tutti i partecipanti, che sono chiamati nodi della rete, possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato secondo alcuni criteri da tutti i partecipanti. Sicuramente una cosa che ci potrebbe aiutare nella definizione è anche partire dall'etimologia, no? della parola. Blockchain, che sembra una brutta parola, spesso utilizzata anche in modo non corretto, decontestualizzato, però fondamentalmente in italiano cosa sarebbe? Catena di blocchi, quindi in termini strutturali possiamo considerare proprio una catena di blocchi legati, una serie di blocchi legati insieme. Ma questi blocchi di cosa sono fatti? Questi blocchi sono blocchi di dati. I dati sono potenzialmente qualsiasi tipo di informazioni, quindi non solo dati finanziari, ma potenzialmente qualsiasi appunto tipo di dato, di informazione. Ora, due caratteristiche fondamentali della blockchain, che spesso si sente parlare, sono la sicurezza e la decentralizzazione. Però attenzione, queste non sono garantite by design solo perché stiamo utilizzando la blockchain come architettura, anche se spesso si sente dire il contrario e qualcuno potrebbe avere pareri contrastanti, ma dipende anche da altri fattori che ovviamente non andrò a trattare in modo tecnico, soprattutto per non tediare troppo Samuel, ma ecco, è importante che si tenga in considerazione il fatto che se si sente parlare di blockchain non vuol dire automaticamente che questa sia decentralizzata e sicura.
Ok.
Quindi questo è proprio il core. Partendo dalla sicurezza, perché la blockchain è potenzialmente su carta sicura, ciascuno dei blocchi di cui parlavo prima ha una capacità massima di contenimento dati. Infatti, ognuno di essi può contenere solo una certa quantità di informazioni. Queste informazioni, però, come vengono scritte? Io ovviamente non troverò i documenti o altro all'interno della blockchain, anche perché questo impatterebbe in modo devastante sulla dimensione proprio del database, ma viene registrata solamente un'impronta digitale del file attraverso la conversione in un codice alfanumerico di 32 caratteri. Questa conversione avviene attraverso un algoritmo chiamato SHA-256. Fun fact, questo algoritmo in realtà è stato sviluppato in America dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. questo algoritmo che cosa fa? Produce un hash, un'impronta digitale, quel famoso codice alfanumerico di cui parlavo prima, che è irreversibile e unico. Cioè, che cosa vuol dire?
Non si può tornare indietro?
Irreversibile vuol dire che, conoscendo l'hash, questa impronta, non riesco a risalire al documento, all'informazione. Quindi io conosco solamente l'impronta. Dall'impronta io non posso risalire a cosa c'è scritto su un documento. Ma con il documento posso provare di aver, diciamo, registrato, caricato quel documento sulla blockchain. Ed è unico perché quel codice alfanumerico è unico per ogni file. Un esperimento che potete provare a casa, se vi volete divertire, se possiamo chiamare questo divertimento, è provare un convertitore online, scrivete SHA-256 online, provate a caricare un file, provate a scrivere anche ciao a tutti e segnatevi il valore che vi esce fuori. Ora, riprovate a caricare un documento con scritto ciao a tutti, punto, a quel punto tutto il valore cambierà completamente.
Completamente.
Sì, quindi anche una piccola virgola, uno spazio in più cambia drasticamente il valore. E questo effetto si chiama effetto valanga, quindi una roba abbastanza incredibile. Una volta poi che questi documenti vengono convertiti in hash e una volta riempiti dei blocchi, quando un blocco ha sufficienti informazioni riempire il blocco o comunque sia scade, diciamo, il tempo entro il quale deve uscire un blocco, deve essere chiuso. Quest'ultimo viene chiuso, sigillato come crittograficamente affinché questo non possa mai essere riaperto. La cosa figa è che una volta chiuso viene utilizzata, in realtà viene utilizzata una funzione sempre hash per riassumere tutte le informazioni contenente il blocco, quindi come dire che avviene un hash dell'hash del blocco.
Esatto.
E successivamente all'apertura dell'altro blocco, la prima informazione inserita nell'intestazione è la funzione hash del blocco precedente. Quindi ecco perché ogni blocco è concatenato a quello precedente. Pertanto tutti i blocchi creati dopo il primo vengono, diciamo, concatenati uno insieme all'altro. L'implicazione è che diciamo, ogni blocco è legato al precedente e questo in qualche modo rende sicura la blockchain anche perché riesce appunto a unificare tutte le informazioni, detta in maniera molto, molto spicciola. E, per quanto invece attiene alla decentralizzazione, cosa intendiamo? Si fa riferimento al fatto che non essendo posseduta da nessuno, come dicevo prima, ogni nodo della rete ha una copia del registro, cioè non c'è un'entità centrale che ha il controllo e detiene il controllo dell'intera rete. Perciò, teoricamente, se sfruttata in un certo modo, la blockchain è di base decentralizzata, perché non vi è quello che viene chiamato SPOF, quindi Single Point of Failure, non c'è un punto unico da attaccare. Ad esempio, un'azienda, non è che c'è l'azienda blockchain che detiene nei suoi server codice Bitcoin, allora devo hackerare, posso hackerare, insomma, l'azienda, ma perché c'è un database distribuito. Quindi ho cercato di riassumere in modo abbastanza semplice, più che altro breve, il concetto.
Ottimo Alberto, e allora adesso hai parlato di decentralizzazione, no? E questo mi invita a chiederti di una cosa chiamata trilemma. Trilemma, ci puoi spiegare che cos'è questo trilemma? Qual è questo grande, no, problema, ma proprio trilemma che avvolge il mondo delle blockchain? Perché non si possono avere tutte e tre le cose? Cosa sono queste cose che non si possono avere tutte insieme? E dici un po'.
Allora, il trilemma si basa, come dette, sull'impossibilità per una blockchain di avere tre caratteristiche in contemporanea,
E sarebbe
ovvero
fantastico averle, queste tre che ora ci dirai.
sarebbe fantastico, ma ci si sta lavorando. Cioè, è la sicurezza, quindi tutto quello che è legato alla combinazione crittografica e soprattutto al meccanismo di consenso di una blockchain. La decentralizzazione, che è proprio quello di cui abbiamo parlato prima, quindi tutto quello che riguarda appunto i nodi distribuiti, e la scalabilità, ovvero la performance, possiamo considerarla come la performance di una blockchain nel processare transazioni, insomma, elevate. Immaginatevi il trilemma come un triangolo, dove su ogni lato vi è una delle caratteristiche che ho elencato, descritte. E il problema è che possiamo sceglierne solamente due su tre. Perché ci sono proprio problemi tecnici alla base, soprattutto per quello che riguarda scalabilità e decentralizzazione. Quindi in realtà ogni blockchain può scegliere una o più combinazioni di queste tre. Diciamo di queste tre caratteristiche, più o meno accentuata. Quindi magari voglio sicurezza, un po' meno decentralizzazione, ma più performance.
Un granello di sale, un po' di olio, quindi ce la giostriamo praticamente in base alla tipologia di blockchain che vogliamo creare, se ci interessa più un lato, una caratteristica piuttosto che un'altra. E a tal proposito, allora, ottimo che hai fatto subito una distinzione per dire che blockchain è una cosa, non è, cioè, non va confusa con BTC inesorabilmente. Allora ti vorrei proprio chiedere, per quanto riguarda il trilemma, quindi questo aspetto qui, BTC come si pone rispetto ad esso?
Sicuramente la blockchain di Bitcoin ha più decentralizzazione e sicurezza, ma poche performance, veramente poche performance. Infatti, se vogliamo dare un numero, Bitcoin può gestire 7 transazioni al secondo, che sono pochissime. Rappresenta un grosso problema, soprattutto se si considera che Bitcoin vuole essere uno strumento, no, una valuta, uno strumento di pagamento. Solo per darvi un metro di paragone, Visa, il circuito Visa, può teoricamente gestire più di 50.000 transazioni al secondo. Quindi c'è questo problema, c'è una soluzione? Sì, si stanno cercando le soluzioni per scalare Bitcoin, si dice scalare verso l'alto, è quella di implementare dei layer, ecco perché scalare verso l'alto, cioè, ovvero secondi strati costruiti sopra il layer 0, quindi il protocollo di Bitcoin, il layer 1, che possano aiutare ad aumentare la scalabilità della blockchain di Bitcoin, consentendo maggiori transazioni, ma al tempo stesso senza rinunciare alle due caratteristiche cardine, ovvero decentralizzazione e sicurezza, che
Chiaro.
verrebbero garantite dal layer 1.
E Alberto, prima di passare a parlare di tutto il mondo con tutti i vari token, le varie monete, le varie cose che ci sono, volevo rimanere solo un secondo su Bitcoin e chiederti perché però Bitcoin è così importante, perché viene considerato oro digitale. Poi andiamo a parlare delle altre monete e tutto quanto, però perché Bitcoin è così importante, è considerato proprio una sorta di riserva, proprio non, viene chiamato non un po' oro digitale, insomma. Perché c'è questa grossa differenza tra tutti gli altri progetti e Bitcoin?
Allora, diciamo c'è questa differenza perché innanzitutto Bitcoin è stata la prima criptovaluta in assoluto, infatti le altre vengono chiamate altcoins, no? Quindi altre monete.
Qui c'è BTC, Bitcoin e altcoin, tutto
E
quanto alt.
altre coin. C'è un'ipotesi della multi-chain e multi-coin, appunto, ipotesis. Cioè che sicuramente queste blockchain possono coesistere insieme, coesisteranno insieme. Considera che al giorno d'oggi, se comunque sia, ogni blockchain ha un pochino, cerca di dare una propria soluzione a magari delle problematiche di Bitcoin, quindi ha dei trade-off sulle tre caratteristiche che abbiamo visto prima. Differenti perché, ok, magari Bitcoin non è scalabile, allora rinuncio un po' più alla decentralizzazione, ma cerco di rendere l'architettura più scalabile, più veloce. Quindi, ognuna delle blockchain in qualche modo ha una propria funzione di base. Bitcoin sicuramente nasce per essere una valuta, per essere un mezzo di pagamento. Ethereum sicuramente è una blockchain più importante, costruita per le dApp, quindi per le applicazioni decentralizzate. Poi ci sono anche tutte le privacy coin, come ad esempio Monero, che vengono utilizzate dagli utenti per poter garantire appunto più anonimato nelle transazioni. Quindi sicuramente queste blockchain coesistono e possono coesistere fra di loro, gli utenti possono muoversi tra una e l'altra in base all'applicazione che ne devono fare. Però Bitcoin è un po' diversa, utilizza la blockchain appunto come architettura sottostante al protocollo per svolgere le funzioni di cui abbiamo discusso in precedenza. In particolare, nella blockchain di Bitcoin si utilizza un protocollo di consenso chiamato Proof of Work, che serve a garantire la sicurezza appunto e decentralizzazione del protocollo stesso. Possiamo pensare al protocollo di consenso come il sistema delle regole che permette a tutti i computer, quindi tutti i nodi che partecipano alla rete, di mettersi d'accordo sull'elenco delle transazioni valide, garantendo che tutti abbiano ovviamente una copia identica, del database della blockchain. Quindi, come dicevo prima, Bitcoin, perché Bitcoin nasce come mezzo di pagamento, come valuta? In realtà Bitcoin nasce con l'obiettivo di rivoluzionare un sistema finanziario corrotto, infatti esce nel 2009, sotto la crisi del 2008.
Sì, Lehman Brothers, il crash Lehman Brothers. Sì.
Esatto, esatto. E tutto, diciamo, quello che ruotava intorno al sistema fraudolento bancario, creando un denaro sano. Che cos'è un denaro sano? Un denaro, cioè, che fa bene all'economia. Con denaro sano ci si riferisce ad una forma di moneta che mantiene il suo valore nel tempo, incoraggiando il risparmio, gli investimenti e di conseguenza una crescita economica stabile e sostenibile, soprattutto nel lungo periodo. Perché questo non era possibile con, diciamo, la moneta fiat? Perché è provato che, insomma, a livello proprio del cervello umano è biologicamente cablato per la gratificazione immediata, no? Rispetto alla gratificazione futura. Di natura si preferisce la prima alla seconda, quindi l'unico modo per farci invertire questa preferenza è se possiamo ragionevolmente aspettarci che il valore del nostro denaro aumenti nel tempo. E questa, in definitiva, è proprio l'essenza, no, degli investimenti. Perché che cosa fa negli investimenti? Rinunci a una gratificazione immediata ad oggi in cambio di una ricompensa futura, quindi una ricompensa sicuramente per forza maggiore. Un approccio agli investimenti di questo tipo porta dunque all'accumulazione di capitali. Denaro viene investito in beni e merci che vengono a loro volta riutilizzate per creare altri beni e flussi di entrate in futuro. In una situazione del genere, ovviamente, c'è una maggiore probabilità che si verifichi una crescita economica generale stabile e a lungo termine. Al contrario, il denaro malsano distorce l'accumulazione di capitale e quindi sul breve termine può forse portare dei vantaggi, ma sul lungo periodo i risultati sono negativi. E la storia lo dimostra. Durante le guerre mondiali, durante la retrocessione. In tutto questo, perché quando appunto ci sono delle guerre, quando c'è la crisi, si dice, no, che si pensa a investire sull'oro? Perché è una buona scelta per immagazzinare valori per due motivi. È scarso, mm-hmm, e è prevedibile, il che significa che l'offerta dell'oro non può aumentare perché c'è quella, l'oro è quello, non può aumentare quindi abbastanza da provocare un crollo, no, del suo valore, quindi in qualche modo la sua scarsità permette al valore dell'oro di resistere. Quindi Bitcoin ha caratteristiche molto simili all'oro. La sua offerta, in effetti, non può aumentare nel tempo. Ci sono 21 milioni di bitcoin e quelli sono. E una volta che saranno tutti in circolo, non ne verranno più creati. Cosa intendo di cioè, come funziona? Ci sono 21 milioni di bitcoin. Bitcoin entra in circolazione nella blockchain, un bitcoin in realtà x bitcoin, alla chiusura di un blocco. Una volta che viene chiuso il blocco, diciamo, colui che ha prestato la potenza di calcolo per chiudere quel blocco e fare tutte quelle operazioni matematiche che servono per chiudere il blocco, come abbiamo visto, trovare i vari hash, eccetera, 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 ha una ricompensa.
Sono operazioni di computazioni molto esose, computazionalmente, altrimenti...
Molto, okay. Molto, molto esose. Quindi viene premiato chi presta potenza di calcolo al network, viene premiato con i bitcoin. Considerate che un blocco di bitcoin viene chiuso circa ogni 10 minuti, quindi ogni 10 minuti chi ha contribuito alla chiusura del blocco riceve questa ricompensa, che attualmente è di 6,25 bitcoin. Ogni 4 anni questa ricompensa viene dimezzata. Quindi quest'anno c'è particolare attenzione nel mondo blockchain, è tornato in voga Bitcoin perché è proprio l'anno dell'halving, cioè ogni 4 anni viene diminuito, viene dimezzata la ricompensa, e così via, fino più o meno verso al 2140, Bitcoin continuerà ad essere emesso, meglio in realtà estratto, in quantità sempre più piccole. Dopodiché non ne verranno più coniati. Quindi l'erogazione di questa moneta è garantita dall'algoritmo, quindi non può essere superata nel tempo e le risorse sono quelle. Il risultato è che Bitcoin non può essere svalutato manipolando la sua offerta come può essere fatto in realtà per le altre tipologie di denaro fiat, quindi rendendolo a livello teorico una perfetta riserva di valore come l'oro. Ecco perché spesso c'è questa
paragone.
Paragone con l'oro, quindi Bitcoin, oro digitale, Bitcoin come riserva di valore.
Grazie Alberto, lucidissima come analisi. E adesso che abbiamo parlato di BTC, invece ti chiedo per favore se passiamo un attimino sull'altro lato, altro lato, per parlare un pochino brutta questa, vabbè, per parlare un pochino di delle altcoin e quindi sì. Tutte le altre monete, quindi non BTC, ma tutte ne esistono secchiate, ne esistono un numero infinito, ognuno si sveglia la mattina e ne crea una. E però in generale ti vorrei chiedere appunto un pochino rispetto a BTC in generale, per cosa possono essere funzionali? Quindi vorrei chiederti un pochettino, passando da BTC che era pensato come moneta, ma tendenzialmente ha valore, la sua qualità sono più per altre cose, più ecco proprio da oro digitale, soprattutto essendo poco scalabile, anche se metto che ci si sta lavorando su, vediamo quello che si può riuscire a fare con altri layer. E invece le altcoin che sono proprio pensate magari, no, per avere più scalabilità, quindi sono pensate nel trilemma, dicono ok, magari un po' meno decentralizzazione, però più scalabilità, ecco, in questo mondo in cui ne esistono veramente tante, che tipo, perché possono essere utili, per che tipo di progetti possono essere utili queste altcoin?
Allora, partiamo dalla definizione altcoin, sì. No? Che se sente parlare cosa sono. È una contrazione del termine alternative coins, quindi monete alternative. Tutto ciò che non è Bitcoin viene chiamato altcoin. Sono appunto criptovalute diverse a Bitcoin. Le altcoins sono state create con l'obiettivo appunto di offrire delle alternative alle caratteristiche e funzionalità di Bitcoin, perché magari Bitcoin non permetteva di fare una cosa, le altre lo permettono di fare. Considerate che ad oggi esistono più di 20.000 altcoin, ogni giorno ne nasce
ce ne saranno tante che, attenzione anche a chi ci ascolta, tante sono scam, sono proprio progetti creati solamente per ottenere soldi da investitori o anche da singole persone che cascano un pochino in certi giochi da fuffacur, dove persone invitano ad investire soldi per comprare monete che poi invece non è che non esistono, poi dopo si riprendono i soldi indietro con raggando, com'è il termine esatto? Quindi attenzione anche a chi ci ascolta, occhio, perché studiate sempre il progetto, andate a vedere sempre chi c'è dietro, che cosa fa, perché ci sono progetti interessantissimi, ma studiate sempre, vedete chi c'è dietro il progetto, chi appunto il team che lo fa, perché ci sono anche tante, non so che termine utilizzare, però tanta fuffa in alcuni progetti creati solamente per far sì che i vostri soldi passino nelle loro tasche. Okay. Scusa Alberto, ho chiuso un attimino.
Questa precisazione. Come detto te, sì, consiglio super attenzione, non credete, vabbè, credo che sia un po' ormai superficiale dirlo, ma non tanto, se vi promettono guadagni estremi, no, non ci credete ovviamente. Andate sempre a studiare sicuramente il progetto, appunto il team, andate a vedere se il team in passato ha fatto già qualche altro progetto, quindi potete andare a vedere anche lo storico, no, del team, se i progetti precedenti sono stati appunto scam, o si sono presi, diciamo, la liquidità degli investitori.
Prendi i soldi e scappa.
Sì, a Dubai.
Capita anche a te ogni tanto, quando apri YouTube, c'è sempre queste miniature, questi thumbnail con queste figure. Ah, fai così, non puoi non fare questo, il modo facile, senza bisogno di conoscenze. Ecco, state molto attenti, perché insomma... però ci sono anche progetti, però ci sono anche invece progetti molto interessanti e in generale possono essere anche utili per alcune applicazioni aziendali. Tra un po' arriviamo a quello che tu sai, perché sai alla fine anche cosa voglio parlare, però nel frattempo parliamo un attimino appunto di come avevi iniziato a parlare delle altcoin e di cosa si può in generale fare, quali possono essere dei progetti per i quali possono essere utili per le aziende, perché le altcoin possono anche essere utili.
Allora, in generale, appunto, ovviamente facendo una distinzione, ci sono altcoin e altcoin, non tutte sono scam, non tutte sono truffe. I progetti che si possono utilizzare, realizzare, insomma, con le altcoin, in generale con la blockchain, sono molto vari e dipendono dalle specifiche caratteristiche e finalità di ciascuna criptovaluta. Considerate che c'è anche una differenza tra token e coin, perché io posso creare un token anche su una blockchain esistente, cioè vado a, mi appoggio a Ethereum e creo la mia propria cripto, quindi appoggiandomi su quella rete posso creare la mia cripto, che però non ha una blockchain, oppure posso creare una mia blockchain con determinate regole e creare la criptovaluta che diventerà un coin. Ora, al di là di questa definizione, magari ti elenco giusto qualche possibilità di cosa si può fare, no?
Sì, per qualche manager, magari qualcuno che ci ascolta, qualche manager o qualcuno che ha qualche ruolo per il quale può proprio poi applicarla in azienda, può proprio portarla in azienda.
Portarla in azienda, allora, io direi sicuramente partendo dalla finanza decentralizzata. Le altcoin possono essere utilizzate per creare appunto applicazioni di finanza decentralizzata, quindi che offrono servizi finanziari senza intermediari, come prestiti, scambi di asset, rendite passive, insomma, attraverso il farming di liquidità, eccetera, eccetera. Qua possono essere fatte veramente robe fuori di testa, tipo i flash loans, quindi un prestito istantaneo.
Ah, i flash loans, ok.
Sì, sono un prestito istantaneo, cioè che cosa intendo? Un prestito che deve essere preso e pagato nella stessa transazione in pochi secondi. Quindi ora tu mi chiederai, Samuel, ma cioè cosa ci faccio con flash loan, con sta roba? Questa ad esempio è un'applicazione che viene utilizzata per sfruttare degli arbitraggi. Ad esempio, se un token listato su due exchange ha appunto un valore diverso su questi due mercati, si possono sfruttare i flash loans per prendere in prestito del denaro, quindi capitale non proprio, comprare il token a il prezzo X sul mercato 1, rivenderlo sul mercato 2 al prezzo X più Y, guadagnare Y e ristipendo il prestito tutto in una sola transazione. Se ci pensi, una roba fantascientifica che fino a 7 anni fa non esisteva. Invece, lato aziendale vero e proprio, insomma, ci sono anche applicazioni interessanti per quello che riguarda la supply chain e la logistica, quindi anche per la tutela del marchio del Made in Italy. Quindi ci sono progetti blockchain per la tracciabilità e l'efficienza della supply chain, perché registrare, no, come abbiamo visto prima, una transazione, un documento sulla blockchain, vuol dire che tutti i nodi, chiunque della rete voglia controllare se quella cosa esiste ed è vera, la può andare a vedere. Io posso registrare al contempo le origini, ad esempio, delle mie merci, degli stati di lavorazione, posso dimostrare che effettivamente un prodotto è made in Italy, che effettivamente un prodotto è biologico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che riguarda supply chain e logistica. C'è un altro applicazione molto interessante, che è l'identità digitale privacy, cioè tutto ciò che mira alla creazione di sistemi di identità digitali sicuri attraverso appunto tecnologie blockchain, quindi progetti di sovranità sulla propria identità digitale. Quindi la persona, io posso controllare il modo in cui i miei dati vengono utilizzati, quindi non sono più le aziende o le organizzazioni in cui si compilano i moduli a trattare questi dati, ma attraverso la blockchain c'è un sistema, una sorta di passaporto elettronico che utilizza degli identificatori per implementare la possibilità di gestire l'identità digitale in modo verificato e decentralizzato. Okay. Tra l'altro, non l'hai visto, ma uno di questi progetti che va in questa direzione è anche quello di Sam Altman, Overcoin.
No, non l'ho visto. Non ho.
È un progetto, Overcoin, il cui obiettivo principale è quello di creare un sistema che possa verificare l'unicità di ogni individuo senza però rilevare informazioni personali, quindi consentendo un accesso equo, rapido e sicuro a servizi digitali e finanziari globali. Quindi, poi lui ci ha integrato anche la parte di AI, c'è cioè la parte, c'è cioè una tecnologia per riconoscimento,
Bene,
insomma,
Alberto,
abbiamo.
come se non bastasse, mi ha dato altre cose da andare a vedere, quindi come se non ce ne fossero abbastanza. Vabbè, la metto nella lista allora delle cose da andare a vedere dopo l'intervista. Beh, parecchie cose, immagino che ce ne saranno tantissime, sono tante già quelle che già.
Sono tanti, le applicazioni sono svariate. Al momento stiamo assistendo sicuramente a tanti testing, quindi si sta testando perché, come giusto che sia,
Che dici, quando arriverà proprio l'utilizzazione a livello massivo? 5-10 anni, 2, 3, 10, 15?
molto, molto complicato da dire.
Ma lo
Diciamo che
indovino.
vado a indovino. Io ho una. Posso dare, secondo me, tra 15-20 anni, ma
Ah,
comunque
ok, più long term, quindi sei un po' più.
avvicinando anche comunque anche la comunità europea, stessa Italia, eccetera, sta in qualche modo cercando di avvicinarsi a questa tecnologia e sicuramente presto la vedremo applicata anche ai mezzi di pagamento di tutti i giorni.
Anche qui ci sarà bisogno di molta cultura, eh? Perché insomma è qualcosa di nuovo, soprattutto per tante persone che non conoscono molto quest'ambito, quindi ti dovrai dar da fare molto, Alberto, in futuro per.
No, ma forse lo sai che è proprio qua, entrerà in gioco, secondo me, l'adozione di massa accadrà quando la utilizzeremo senza capire se quello è un NFT,
Ah,
se
ok. Tu
quello
dici come si
è
fa un po' oggi con l'intelligenza artificiale? In realtà la utilizzano tutti, ma nessuno sa
un blockchain.
che tante
Nessuno,
cose
esatto.
che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale.
Assolutamente, assolutamente, che tu utilizzi lo sblocco del telefono. Con il riconoscimento facciale, che non sai che cos'è, tu lo sblocchi, dici, vabbè, è una funzionalità dell'iPhone. No.
Senti, adesso mi elettrizzo ancora un po' di più, Alberto, perché abbiamo introdotto. Cioè, abbiamo detto intelligenza artificiale, che sai, insomma, a me è un tema direi assai caro, e ancora più caro è perché vorrei cercare di capire se, come, quando, perché, in che modo, prima di parlare di. Poi parleremo di Sidus, però prima ti vorrei chiedere come le AI e la blockchain possono lavorare insieme. Questo è un tema che a me appassiona tantissimo perché io non sono un grande conoscitore di blockchain, quindi vorrei capire, però è un mondo che mi affascina molto. Penso di non essere il solo. E quindi, ma in che modo possono lavorare insieme? Come. Io ho delle idee, però sicuramente tu mi saprai dire molto meglio come questi due mondi possono intrecciarsi, possono trovare collaborazioni, possono fare cose pazzesche.
Allora, molto meglio non lo so. Io ti posso dire quello che è la mia. Io ti posso dire quello che è la mia. Poi magari mi dici anche qual è la tua, così ci scambiamo punti di vista. Allora, in realtà queste due tecnologie potrebbero sembrare agli antipodi, no? Cioè, in qualche modo una prevede la centralizzazione dei dati e l'altra è la decentralizzazione, no? Quindi sono proprio su due opposti. Quindi su carta potrebbero sembrare come l'accoppiata Michael Jordan e Usain Bolt, cioè fanno due sport diversi, non
Bravissimi, però non c'entrano
bravissimi,
niente.
però no, in realtà secondo me queste due tecnologie possono essere utilizzate in una visione un po' più olistica di progetto. Cioè, mi spiego meglio, l'intelligenza artificiale deve essere addestrata su una marea di dati, no? È qui che potrebbe entrare in gioco la blockchain, cioè un modo per rendere l'elaborazione dei dati alla base delle AI decentralizzati. Che cosa intendo? Di natura crowdsourced, cioè aperti al controllo. Di base si potrebbe utilizzare la blockchain come il layer di sicurezza per garantire la provenienza dei dati, no? Dei veri e propri dataset. cioè garantire che, ad esempio, per addestrare o per fine-tunare un modello di intelligenza artificiale, siano stati effettivamente utilizzati esclusivamente solo certi tipi di dati. Vi garantisco che sono stati utilizzati solamente questi dati. Questo sarebbe in qualche modo figo, no? Un'applicazione che garantirebbe in qualche modo un po' più la trasparenza dei dati utilizzati, però c'è un grande problema, che le blockchain, come diciamo prima, sono ancora troppo lente per gestire i requisiti di elaborazione e gli enormi volumi dei dati coinvolti durante l'addestramento di un AI. Quindi appunto c'è quella corsa che ti dicevo prima a scalare adeguatamente le blockchain. E sicuramente ci sono soluzioni interessanti in questo momento che stanno arrivando per scalare, per cercare di processare più transazioni al secondo nelle blockchain, come zero knowledge rollup, senza entrare troppo nel tecnico, però questi meccanismi sono una buona base di partenza, ma ancora secondo me non siamo. Però la collaborazione potrebbe essere in questo. Sicuramente ci sono anche altre anche applicazioni, però nel futuro lo immagino anche come questo.
E allora, però, così mi fa nascere la curiosità, perché voi in Sidus che cosa fate? Come pensate di combinare le AI e blockchain nei vostri progetti? Non so se vuoi brevemente introdurre quello che fate e quindi poi rispondere a questa domanda.
Ok. Sidus, partiamo da Sidus. È una startup di intelligenza artificiale, si occupa di rendere accessibili strumenti di AI alle PM italiane. Abbiamo quattro macroservizi, in particolare ERP, intelligenza artificiale, che c'entra, no? Ci serve perché spesso le PM italiane non hanno dati strutturati, se va bene hanno dati Excel, spesso hanno post-it, fogli di carta, cose in
quaderni.
Giro, quaderni, quindi è sempre un casino, quindi si parte da strutturare i dati per poter fare un po' di AI, che fare AI non significa fare solamente modelli di linguaggio, perché adesso sembra solamente AI e c'è GPT, no?
Solo quello.
Quindi c'è quello, c'è la parte di business intelligence, quindi tutto quello che riguarda fare previsioni su metriche analizzando serie storiche. C'è la parte di dipendenti virtuali, quindi degli assistenti virtuali, utilizzando ovviamente dei modelli di linguaggio. E dopodiché c'è la parte su misura, quindi AI, semplicemente AI su misura, non sviluppo software su misura. Quindi serve qualcos'altro che non è modello di linguaggio, si capisce un attimino qual è l'obiettivo aziendale, cerchiamo di capire come automatizzarlo, rendere più efficiente il sistema. Però per rispondere alla tua domanda, è a blockchain. Al momento non abbiamo avuto dei veri e propri progetti che abbiano combinato queste due tecnologie, anche perché siamo verticalizzati sull'AI, ma sicuramente tra i servizi che sviluppiamo c'è uno in particolare che potrebbe essere integrato nei servizi blockchain per rendere la fruizione di questi un po' meno complicata, ovvero i dipendenti virtuali. Attraverso i modelli di linguaggio è possibile rendere l'usabilità, la user experience, ad esempio dei wallet, molto meno complicata. Quindi immagini, attraverso un servizio prompt-based si può configurare un assistente che esegue transazioni, operazioni al posto tuo, senza la necessità di dover fare operazioni manuali, no? Perché non so se tu l'hai mai utilizzato, ma uno dei problemi dei servizi che si interfacciano con la blockchain solitamente è la difficoltà di questi.
Sì.
Un aspetto che spesso scoraggia gli utenti, perché l'utente medio, perché entri, ricordati un po' la phrase, la password, e poi devi collegare quello, collega quest'altro.
Ci vuole un po' di knowledge, ci vuole un po' di capacità, un po' di conoscenze, nel senso che magari non esagerate, però un po' sì, un po' ci vogliono, ma anche utilizzando MetaMask o anche delle semplici cose, però un pochino bisogna avere delle conoscenze e questo si può scoraggiare i più, sì.
Sì, diciamo, l'utente medio viene un po' scoraggiato da tutta questa serie di brutte parole che ci
Sì, è
sono nel
vero.
mondo, no? Sì,
No.
phrase, che cosa è? 12 parole, 24, dove le segno, che ci devo
Esatto.
fare? Detto, non conservarlo online, ma come,
No.
dove metto?
No, che poi se le perdi non puoi più, no, non puoi più recuperare, quindi hai la paura, dici, oddio, non posso perderle assolutamente.
Ma non solo quello, cioè configurare, trovare un esempio, mettere dentro un token che non c'è nativamente sul wallet, devo configurare, devo andarlo a trovare, mettici smart contract di qua,
No, no,
casini.
ci vuole conoscenza verticale, ci vuole un po' di conoscenza verticale, anche se non esagerata, ma ci vuole, quindi insomma non è una cosa di facile accesso per tutti. Poi le AI, il fatto è che ultimamente l'AI è questo che fa la grossa differenza, perché è diventata proprio molto facile. Oggi anche,
Tu scrivi
esatto, è una UX, una UI, cioè ormai è veramente semplice poter utilizzare, cioè non c'è più bisogno di conoscere che tipi di algoritmi, che cosa c'è sotto, no, si prende e si usa solamente chi, magari perché ci lavora o perché deve sviluppare, deve fare cose specifiche, allora poi va deep a capire che cosa c'è sotto, come utilizzarlo, cosa fare, ma al di là di quelle poche persone addette ai lavori, il resto c'è una usability che è veramente per tutti, no? Quindi tutti quanti possono fare, possono anche costruire cose cioè costruire tipo Lego, costruire più cose utilizzando più prodotti di intelligenza artificiale, veramente cose che poi anni fa sarebbero state impensabili. E quindi dove si va? Lo sguardo al futuro.
Allora, diciamo sul breve, io vedo queste applicazioni, ma un po' forse delle AI in generale sul breve, no? Quindi utilizzare modelli di linguaggio per semplificare cose, per semplificare user experience in generale. E i servizi blockchain non fanno, quindi anche loro possono essere, insomma, semplificati e migliorati da un punto di vista di user experience. Per il resto, lungo termine, la risposta a questa domanda, secondo me, risiede in, ora dico un'altra parolaccia,
Attenzione.
il Web3.
Ah, ok.
Quindi il Web3 è concepito come la terza, no, era di internet, che emerge, nasce per superare ovviamente le limitazioni della centralizzazione del controllo del Web2, proponendo un sistema digitale decentralizzato. In questo contesto, sicuramente nel Web3, alla base di tutto, di tutte le tecnologie, ci sarà la blockchain. Quindi questa nuova fase sfrutterà la blockchain non solo per trasformare la gestione dei dati e la proprietà dei contenuti digitali, ma anche per integrarsi con altre tecnologie come l'intelligenza artificiale, come l'IoT, insomma, ci sarà la base come layer, la blockchain, che in qualche modo garantirà una decentralizzazione maggiore rispetto ad adesso, perché sapete, tutti i dati ormai sono in mano di pochi player nelle big companies, però cioè, le industrie che toccherà saranno un po' tutte, potenzialmente tutte, no? Sicuramente alcune più delle altre, quindi pensate a tutto l'ambito finanziario, quindi tutto quello che riguarda la DeFi, tutto quello che riguarda la privacy dei dati in generale, la privacy proprio in generale dei dati nostri, di come li utilizziamo, eccetera, eccetera. Si potrà arrivare a dire online che io sono Alberto senza necessariamente darti esempio, la mia carta d'identità, no? Quindi si arriverà lì e io vedo questa interconnessione, quindi l'AI e altre tecnologie che saranno costruite, diciamo, sopra alla blockchain.
Alberto, la vedo tendenzialmente lunga con te, nel senso che tu prima hai dato un orizzonte temporale abbastanza lungo, cioè hai parlato di 15 anni, poi ovviamente nessuno lo sa, adesso stai dando dei numeri così, però era per dire che non è una cosa che verrà tra 2 anni. E io sono tendenzialmente d'accordo con te perché, come dicevo poc'anzi, la differenza fondamentale oggi è che si parla tanto di AI e c'è tanta AI anche al non solo B2B ma anche B2C, quindi anche al consumer, proprio perché è di facile utilizzo, perché è veramente di facile utilizzo. Per il web 3.0 credo ci sia necessariamente, almeno per il momento, proprio la necessità di, una, di uno sforzo culturale per il quale è necessario ancora anni prima che lo user normale, come dire, la persona comune possa utilizzare certi strumenti, cioè, insomma, per alcune persone ancora è tosto fare online banking, nel senso, no, quindi penso che c'è bisogno ancora, mentre B2B penso che, secondo me, questione, ci vorranno anni, ma insomma sarà molto veloce, secondo me, sarà molto veloce lo switch. Arrivare alle masse non lo so, perché magari ci saranno anche prodotti facili da utilizzare, però proprio a livello concettuale secondo me sarà un po' più difficile far diventare la nuova normalità questa metodologia di pensiero. Però, quindi sono d'accordo con te che magari ci vorranno non 2-3 anni, ma si parla di 10-15 anni prima che questa cosa diventi massificata, non so come
sì, dire. Ma più che altro perché il Web3, diciamo, la rivoluzione del Web3 è più lato back-end, no? Quindi di struttura, e mentre la rivoluzione Web2, quindi quello che stiamo utilizzando noi, era più infrontata al front-end, no? Tutto figo, tutto semplice, intuitivo, la user experience top, ok, grande. Il Web3 è un po' più complicato perché c'è...
È filosofico anche, proprio cambia...
Filosofico, sì, perché tante persone non si rendono conto, forse magari neanche gli frega di come i propri dati vengono utilizzati, però è un problema che prima o poi, secondo me, emergerà in modo sempre più prepotente, sì. E magari le persone si renderanno conto e prenderanno, insomma, posizione di questa tendenza.
Alberto, abbiamo fatto un ricco excursus, siamo partiti da che cosa è una blockchain, come funziona, abbiamo parlato del trilemma di BTC, perché è un pochino differente rispetto a tutti gli altri progetti che sono venuti fuori, tutte le altre altcoin, perché che tipologia di progetti si possono fare, abbiamo poi parlato di come, di possibili casi di implementazione di blockchain e di intelligenza artificiale, anche uno sguardo a possibili futuri. E niente, non so se Alberto vuoi dire qualcosa magari a chi si vuole avvicinare, ecco, magari se vuoi dare, non consiglio, però ecco, se vuoi dire qualcosa a chi vuole avvicinarsi a tema blockchain, a questo ambito, e così, se vuoi dirgli qualche cosa, se vuoi consigliargli qualche cosa, se vuoi lasciare qualche parola a questa figura immaginaria che vuole capirne un po' di più di Web3, blockchain, tutto un mondo che magari è ancora un po' offuscato. Dopo questa intervista spero, insomma, che sia un pochino più chiaro, però ecco, se puoi lasciargli qualche avviso, consiglio, parola.
Allora, consiglio sicuramente tanta curiosità, quella penso che è la condizio sine qua non di qualsiasi alla base della conoscenza in generale, no? Quindi devi essere un po' curioso, ma soprattutto di cercare di capire la tecnologia piuttosto che andare dietro ai meri numeri di mercato, quindi tutto quello che è, no, trading Lambo a Dubai,
cioè
no, un pochettino la tecnologia che sta alla base, insomma, magari consiglio letture come, ovviamente, partire da Bitcoin, letture come The Bitcoin Standard, Mastering Bitcoin, che forse è un po' più tecnico, però alla base concentrarsi sulla...
Prendere delle basi teoriche importanti per capire la struttura sotto.
Sì, anche perché ogni giorno, come nel mondo dell'intelligenza artificiale, c'è sempre una roba nuova, devi essere super stra aggiornato, quindi anch'io qua mi faccio una colpa, ultimamente non sto seguendo molto. Però
sono d'accordo con te, la base è quella, la base è andare a capire i transformer, andare a capire la discesa del gradiente, cioè alla base ci sono delle cose, poi dopo escono tanti modelli e tante cose diverse, però capire cos'è backward propagation, cioè chi vuole poi andare a capire un po' di AI deve andare sulla struttura sotto, e poi dopo i modelli ne escono a bizzeffe, insomma.
Sì, c'è sempre a prendere. Mentre per l'AI, se posso consigliare un utilissimo evento, gratuito a Roma, c'è Box Macchina negli uffici di appunto L Venture, praticamente a Roma Termini. Ora appunto non so quando uscirà questo episodio di preciso, il prossimo meetup è venerdì 23 febbraio.
E oggi è 20, ma oggi stiamo registrando il 20 febbraio, ho paura che questo febbraio, sarà pubblico niente, il 27 credo, quindi 27 febbraio sarà pubblicato, quindi tornate indietro nel tempo con un po' di AI e venite alla... Ma ce ne saranno anche altri, ce ne saranno tanti, quindi insomma...
Sì, circa uno al mese, però se andate...
Lasciamo un link in descrizione, così...
Sì, magari il link in app, cercate Box Macchina, insomma, basta registrarsi, l'evento gratuito.
Trovate...
Tranquillamente.
Soprattutto, allora, troverete davvero persone... È davvero una... un momento pazzesco di confronto e di chiacchierata con amici, colleghi, colleghe, tutti esperti, ognuno poi con qualche dominio specifico su altre cose, quindi è un momento di contaminazione e di curiosità estrema che davvero consiglio a tutti di partecipare e di fare un salto se potete. E, bene, non so, vuoi dire qualcos'altro, Alberto?
No.
Va bene, io...
abbastanza, vi ho annoiato.
Io no, assolutamente no. Io aggiungo una piccola cosa, se qualcuno vuole aiutare un pochino il canale di iscriversi, farebbe davvero un gran piacere. E se qualcuno è interessato, qualcuno è interessato a temi di Ethical AI e Generative AI, sto creando dei corsi su Ethical AI Business, che è il piccolo hub che sto creando per fare appunto corsi in queste tematiche. Per il resto non posso dirvi che ringraziare Alberto. Grazie Alberto per il tempo, disponibilità, conoscenza. Grazie davvero. Scusami, ho anche parlato sopra mentre ringraziavi, quindi lo rifaccio. Grazie Alberto.
Nessun problema.
E grazie per averci ascoltato e ci vediamo tutti e tutte alla prossima puntata. Ciao a tutti e a tutte.
Grazie.
Ciao.